Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Sedicesimo incontro. Il santuario di San Gabriele della Dolorata.
Amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci, che è con me in studio. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno a voi tutti.
Siamo pronti per conoscere un altro santuario e un altro pellegrinaggio interessanti. E oggi ci porta di nuovo in Abruzzo.
Sì, un piccolo omaggio a 2 anni dalla tremenda catastrofe che ha colpito L'Aquila. Siamo fuori L'Aquila, però siamo ad Isola del Gran Sasso, che è sotto la catena del Gran Sasso Teramano. È un santuario quindi collocato in uno scenario magnifico. È il santuario di San Gabriele della Dolorata, uno dei più frequentati del mondo cattolico. Vede infatti almeno 2 milioni di pellegrini ogni anno. Ma che pellegrini sono? Di ogni genere, naturalmente. Però qui c'è un'affluenza speciale, particolare, che è veramente da notare, visto che il santuario è molto recente, risale soltanto al secolo scorso. Bene, l'affluenza continua, che abbiamo detto, si accresce proprio in questo periodo dell'anno, in primavera, perché San Gabriele gode di una grandissima popolarità fra i ragazzi delle scuole superiori. Questo di San Gabriele è il santuario dei ragazzi. Pensate che quest'anno, come ogni anno da 31 anni, nello scorso mese di marzo, quindi a 100 giorni dalla fine dell'anno scolastico, una sorta di MacPicento della scuola, sono giunti a questo santuario 12.000 studenti di tutte le scuole superiori d'Abruzzo.
Come mai gli studenti si recano in questo santuario? Cercano, pregano il santo affinché l'esame vada bene?
Anche, diciamo che chiedono protezione, aiuto per superare gli esami di maturità a qualsiasi scuola appartenga. E diciamo che stanno tutta la giornata al santuario con una sorta di ritiro spirituale, con tanti padri passionisti a loro disposizione per confessioni e colloqui. Vi sono varie messe, ma soprattutto è particolare la messa finale che chiude la giornata, perché si conclude con un rito che è caratteristico, naturalmente, che è la benedizione delle penne, cioè le penne con le quali gli studenti poi affronteranno gli esami scritti della loro maturità.
E rimaniamo in tema di esami e di raccomandazioni a San Gabriele. Ascoltiamo la preghiera dello studente, recitata ogni anno da centinaia di migliaia di studenti, e la legge per noi Salvatore Cernuzio.
Caro San Gabriele, affido alla tua protezione i miei studi, che in questo periodo sono il mio impegno più importante. Tu sei stato studente per tutta la vita e in questa occupazione ti sei realizzato fino alla santità. Nello studio hai scoperto sempre nuovi motivi per affezionarti alla vita, prima verso il successo nella società, poi verso la meta del sacerdozio. Aiutami a comprendere che lo studio è indispensabile per la costruzione della mia personalità e per la mia riuscita nel futuro. Fa che nello studio scopra sempre più la sapienza di Dio e la grandezza dell'essere umano. Impari ad ammirare la creazione e le conquiste della scienza. Comprenda la mia vocazione per inserirmi al posto giusto nel servizio da rendere all'umanità. Fa che i miei sforzi siano coronati da successo negli esami e nell'inserimento nel mondo del lavoro e della professione. Fa che lo studio sia fin da ora un modo di amare le persone che hanno fiducia in me e quelle che Dio mi farà incontrare in futuro. fa che studiando mi prepari non solo a guadagnare da vivere per me e per i miei cari, ma soprattutto a far dono della mia vita per gli altri nella comunità cristiana e nella società.
Parlavamo, professoressa, prima di ascoltare la preghiera dello studente, di questo pellegrinaggio di centinaia di migliaia di giovani studenti al santuario di San Gabriele, un pellegrinaggio che poi finisce in allegria.
Sì, poi si svolge una grande festa con spettacoli musicali e grande allegria, perché sono ragazzi normali che vengono ad un santuario ma in allegria. Poi di nuovo, l'ultima settimana di agosto, arrivano al santuario altre migliaia di ragazze e di giovani da tutta Italia che si accampano qui di fronte nel piazzale per 4 giorni nella Tendopoli Festa dei Giovani. E arrivano con i pullman, arrivano a gruppi, arrivano intere classi o giovani gruppi di amici e sono armati di chitarre di grande allegria. Pregano, partecipano ai riti, fanno musica e fanno festa.
Ma come mai, professoressa, questa grande popolarità di San Gabriele proprio tra i giovani?
Perché San Gabriele era un ragazzo, era un giovane lui stesso, e i ragazzi hanno scelto un coetaneo, diciamo, per recarsi sulla sua tomba e il suo santuario a decidere per il loro futuro, perché Gabriele da ragazzo fece per il suo futuro una scelta che potrebbe sembrare immediata e improvvisa, ma molto decisa. Quindi i ragazzi si rivolgono a lui anche per questo, per avere un'ispirazione per la scelta del futuro, soprattutto i ragazzi più grandi a fine di agosto. Quindi la popolarità di questo santo si deve proprio alla sua stessa figura, quella di essere un ragazzo. Cioè non è un santo, diciamo, che abbia compiuto grandi imprese eroiche, non si è distinto perché, non so, è stato martire o perché ha avuto già in vita una conclamata fama di santità, come succede a molte persone, o perché ha fatto compiuto gesti eroiche. Assolutamente no. Gabriele ha avuto una vita che potremmo definire normale, semplice, comune, una vita però vissuta con un entusiasmo, una generosità, una sensibilità e una dedizione, una devozione a Cristo e alla Madonna ferme ma piene di gioia. Quindi infatti viene chiamato il santo del sorriso.
Forse anche questa normalità lo rende più vicino alle persone normali, ai giovani.
Sì.
E anche un modello imitabile, un modello,
sì,
possibile di santità. Vogliamo parlare della sua vita? Chi era San Gabriele?
Dunque, Gabriele nacque ad Assisi nel 1838 da una famiglia aristocratica molto benestante. Era l'11° di 13 figli, quindi questa famiglia numerosa aveva anche contribuito a forgiare, chi lo sa, il suo carattere allegro. Gli fu dato il nome di Francesco, naturalmente, essendo nato ad Assisi. E frequentò le scuole superiori, anche fu uno scolaro e poi uno studente molto molto popolare. Era vivacissimo, era un bel ragazzo, quindi di bell'aspetto, esuberante, elegante, amava vestirsi bene, gli piaceva la vita mondana, le feste, i balli e il teatro. Però era un ragazzo molto molto generoso e sempre molto devoto ad una statuetta della Pietà, quindi della Madonna col Cristo deposto, che deve averlo accompagnato nelle fasi successive della sua vita, anche in considerazione del nome che poi prese, San Gabriele della Dolorata. Con questo periodo giovanilissimo della vita di Francesco fu turbato da molti lutti familiari, soprattutto da una delle sorelle che più l'aveva seguito e che più lui aveva amato, e anche dal suo fragilissimo stato di salute. Comunque, verso i 20 anni, trascorse una settimana in ritiro a Loreto presso il santuario della Madonna, e lì, dopo una settimana di preghiera e meditazione, decise di assecondare quella che evidentemente era una sua vocazione latente e di prendere la strada del convento. In pochissimi giorni, quindi proprio potremmo dire cotta e mangiata, lasciò la sua casa e scelse di entrare nell'ordine dei passionisti, e appunto prese il nome di Gabriele della Dolorata e si buttò con il suo caratteristico entusiasmo, la sua energia di sempre, nella nuova vita. Fu ammesso al convento e subito iniziò gli studi di filosofia, e quindi continuò la sua vita di studente. Si trasferì poi ad Isola presso il piccolo convento dei passionisti e qui iniziò i corsi di teologia per poter essere ordinato sacerdote. Divenne sacerdote a soli 23 anni nel 1861. E qua in questo convento, nella sua nuova vita, la sua gioia di vivere, la sua serenità sono evidenti e traspaiono in molti scritti, le lettere che inviava al padre e ai familiari, che traboccano in questi sentimenti positivi ma anche rari. Parlava della grande felicità che aveva trovato nella sua nuova vita, diceva: non potrei aver fatto una scelta più felice di questa.
Ciononostante sappiamo che purtroppo la malattia lo portò presto alla morte.
Sì, si ammalò quasi subito di tubercolosi ossea, che è una malattia dolorosa che colpiva tra l'altro un organismo già molto provato, molto fragile, ma lui la sopportò con la stessa serenità. Serenità è la parola che più si ripete parlando della vita di Gabriele. Diciamo, la sopportò con la stessa serenità con la quale aveva sempre vissuto, tant'è vero che i suoi confratelli, oltre a prestargli le cure, l'amicizia che in qualche modo gli dovevano, cercavano di passare con lui il più tempo possibile, come per attingere dalla sua forza e da quella sua incredibile energia. Si fece il 27 febbraio 1862 a soli 24 anni, era giovanissimo.
Dopo la preghiera dello studente, ascoltiamo un'altra preghiera recitata da tanti giovani a San Gabriele, proprio la loro preghiera, la preghiera dei giovani. La legge per noi Cecilia Seppia.
Caro San Gabriele, in questo periodo della mia vita ho particolare bisogno di aiuto. Ottienimi dal Signore la luce per comprendere il progetto che Egli ha su di me e la forza per realizzarlo con fedeltà. Sento il bisogno di essere libera. Fa che nell'uso della mia libertà io sappia rispettare anche quella degli altri. Insegnami ad impiegare la mia libertà per fare scelte giuste, cioè per il dono di me stessa e non per lo sfruttamento degli altri. Sento il bisogno di amare e di essere amata. Fa che io percepisca la mia vocazione e vi risponda con generosità. Rendimi sensibile ai problemi degli altri, specialmente dei genitori e di quanti mi sono vicini. Fa che sia in grado di assumere le mie responsabilità in famiglia, nella parrocchia e nella società, e le adempia con coerenza, dando buona testimonianza di Cristo. Tu che hai amato la vita e ne hai scoperto la pienezza nell'amore al crocifisso e nella dolorata, fammi comprendere che ogni valore dell'esperienza umana ha il suo coronamento in Dio.
E fin qui, professoressa, la storia terrena di un ragazzo qualunque, un ragazzo normale, come abbiamo visto. E come diventerà poi il santo così amato soprattutto dagli abruzzesi?
Dunque, intanto nei 30 anni successivi alla sua morte ci fu il silenzio, la tomba e il convento furono abbandonati perché i conventi religiosi furono requisiti dallo Stato. Passato questo triste periodo e conclusosi queste vicende, i confratelli poterono tornare a Isola del Gran Sasso. E quindi si cominciò, diciamo, ristabilita questa situazione, a diffondere piano piano la voce degli incredibili prodigi che avvenivano su quella tomba del santo. Quindi fu ordinata la resumazione del corpo e quindi la relativa ricognizione. Ma anche durante questa ricognizione avvennero 7 prodigi inspiegabili che poi diedero la stura ad una catena continua e ininterrotta di miracoli. Gabriele fu beatificato nel 1908 e in suo onore fu edificata la prima basilica. Quindi nel 1908 parliamo di un santuario molto recente, uno dei più recenti della storia dei pellegrinaggi cattolici in Italia. Nel 1926 fu nominato copatrono della Gioventù Cattolica Italiana, quindi questa sua caratteristica di protettore dei giovani ebbe, come dire, lo stampo dell'ufficialità. E proprio perché lui era un ragazzo ed uno studente. Nel 1959 fu nominato da Giovanni XXIII patrono dell'Abruzzo. Le guarigioni miracolose non sono mai cessate, così come l'affluenza dei pellegrini, tant'è vero che padri passionisti furono, come dire, costretti nel 1970 a far costruire una nuova chiesa più grande, prospiciente alla prima.
E quella che segue è una parte di storia davvero molto vicina a noi.
Beh, nel 1985 Papa Giovanni Paolo II, il 30 giugno, visitò il santuario e questo è stato un periodo epocale per questo santuario e ha costituito in qualche modo una sua grande ufficializzazione. Infatti il Papa lesse un messaggio ai giovani del mondo che fu trasmesso in Mondovisione e indicò a tutti i ragazzi del mondo Gabriele come modello e come esempio. Quindi è un episodio, un evento assolutamente rilevante e notevole nella vita di questo santuario.
Ascoltiamo alcuni passaggi di questo discorso e sono letti per noi da Paolo Ondarza.
Carissimi giovani, San Gabriele, vostro coetaneo, oggi vi ricorda che se volete essere veramente cristiani, non potete rifiutarvi di partecipare alla passione del Signore e di portare dietro a Lui la vostra croce. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Carissimi, ricordatevi sempre che anche voi collaborerete alla redenzione del mondo se saprete trasformare in energia morale le immancabili difficoltà inerenti alle vostre specifiche situazioni esistenziali, se saprete portare la croce, se saprete cioè affrontare la vita con coraggio, senza mollezze e senza viltà, se saprete comprendere il dolore altrui ed essere dei buoni samaritani verso i fratelli che incontrerete lungo la via della vostra vicenda umana. Se saprete finalmente stabilire col Cristo una profonda comunione affettiva ed effettiva. Accogliete con generosità questa consegna che oggi viene deposta nelle vostre mani e traducetela in pratica con quell'entusiasmo di cui voi siete capaci. In questo modo riuscirete a fugare le incertezze e i timori che non mancano di affacciarsi sull'orizzonte e sarete davvero i portatori di una nuova civiltà nella quale si realizzino la giustizia, la verità, la solidarietà e l'amore. Un'ultima esortazione desidero rivolgervi. La riassumo in una sola parola: coerenza. Siate coerenti con la vostra vocazione e con la fede cristiana. La fede è un dono da custodire, ma non in maniera intimistica e individualistica. La fede pervade le profondità del cuore, lo riempie in misura esuberante e perciò si effonde nelle azioni. All'essere cristiani deve conseguentemente far riscontro il vivere da cristiani. Siate fieri di professarvi apertamente per quel che siete, siate lieti di testimoniare con la condotta i valori morali contenuti nella legge di Dio, specialmente quelli che una mentalità corrente tende ad offuscare, quali per esempio la purezza, l'onestà del costume, la santità del matrimonio e della famiglia. Ricordate la parola del Signore: chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ogni battezzato deve essere un apostolo, cioè un inviato a trasmettere ovunque la luce del Vangelo, a portare in ogni dimensione della vita l'animazione del fermento cristiano. Miei giovani amici, il mondo dei vostri coetanei, il campo della cultura e dell'arte, il settore della vita civica e la politica, come ogni ambiente dell'attività umana, non possono essere estranei al vostro impegno di apostolato. Dico dell'apostolato individuale e di quello associativo. Ricordatelo sempre, dal vostro impegno dipende in gran parte il progresso della civiltà e della cultura dell'amore, di cui ha immenso bisogno la vostra epoca. A ciò vi sia di sostegno e di conforto la mia speciale benedizione apostolica che ora, invocando l'intercessione di San Gabriele, imparto di cuore a voi tutti e ai vostri amici.
Dopo aver ricostruito la storia di San Gabriele, ciò che lega questo santo in particolare alla gioventù, vediamo più nel dettaglio il pellegrinaggio, le caratteristiche del pellegrinaggio al santuario di San Gabriele dell'Addolorata a Isola del Gran Sasso.
Ma potremmo dire che le caratteristiche principali sono due essenzialmente, cioè le motivazioni anche profonde che attraggono così tanta gente ogni anno a questo santuario. Da un lato abbiamo l'attrazione, il fascino esercitato da un giovane che è stato studente per tutta la sua breve vita, insieme all'entusiasmo con cui l'ha vissuta. Quindi, come detto giustamente all'epoca fa, l'attrazione che può essere provata per un giovane che è riuscito, diciamo così, a diventare santo pur essendo perfettamente normale. Quindi un esempio che giustamente il Papa ha indicato a tutti i ragazzi, un esempio che i giovani possono facilmente seguire è un ragazzo in cui possono facilmente identificarsi, perché ha fatto le scuole normali, ha vissuto una vita normale, ha avuto le feste, i balli, il teatro, ha scelto in tutta serenità una vita che gli andava perfettamente d'accordo e l'ha vissuta con serenità. Dall'altra, la fede nella sua possibilità di intercedere, essendo una persona, un giovane, animato da una comprovata, genuina pietà cristiana, anche perché ha dimostrato di essere capace di sopportare la malattia con forza e serenità. Quindi questo lo collega anche alla malattia e alla possibilità di intercedere su chi soffre di malattie. Lo ripeto, non siamo di fronte a un santo dalla vita eroica, da un santo che ha consegnato la vita con caratterizzazioni, so, di grandi opere, di predicazioni o scritti alati o chissà che altro. Gabriele ha dimostrato, e questa è la cosa importante, la possibilità di essere santi vivendo una vita comune e semplice, contrassegnata da piccoli eroismi che continuamente e quotidianamente scandiscono, possono scandire la vita di tutti noi, ma superati con fede, entusiasmo e una gioia che io non esiterei a definire evangelica. Perché è la gioia che Cristo ha tante volte predicato, cioè vivere il cristianesimo non battendosi il petto e piangendo, ma con gioia e felicità come ha fatto Gabriele.
Come sempre in questi nostri incontri lei ci descrive anche il santuario meta del pellegrinaggio. C'è qualcosa di particolare che ci può raccontare del santuario di Isola del Gran Sasso?
Dunque, Isola del Gran Sasso è un luogo caratteristico per tanti altri pellegrinaggi. In questo caso abbiamo una chiesa epica, un'imponente chiesa moderna con un grande piazzale per accogliere i numerosi pellegrini e soprattutto un santuario dove i padri passionisti, che sono appunto padri che devono diffondere l'amore per Cristo, per la croce, svolgono un'intensissima attività per i giovani, non soltanto per i giovani, quindi abbiamo avvisi di incontri continui, abbiamo riviste e giornali dedicati ai giovani. Se si digita il sito proprio di questo santuario di San Gabriele Isola del Gran Sasso, si può notare quanta attività attiva e positiva si svolga intorno a questo santuario. Però a parte la fama di questo particolare santuario, vi sono altri santuari proprio in questa precisa località. Uno è molto meno noto a livello internazionale o nazionale, ma è un santuario amatissimo dagli abruzzesi e attira appunto numerosi pellegrini della regione. È la grotta di Santa Colomba. Qua dobbiamo andare indietro nei secoli, perché Santa Colomba è stata un'anacoreta, un'eremita, che nel XII secolo, quindi nel 1100, lasciò la sua famiglia nobile e ricca, quindi privilegiata con tutte le comodità che, sia pure all'epoca, si potevano ottenere, e si ritirò a vivere in preghiera e meditazione in questo eremo di roccia. Ora le sue spoglie sono collegate nella vicina chiesa di Santa Lucia, ma il pellegrinaggio più intenso e più sentito è quello che si svolge, che ha come meta la sua grotta. Bene, in questa grotta si svolgono i culti cosiddetti litici, cioè culti terapeutici mirati a guarire, attenuare o prevenire cefalee. Quindi si va lì, si prega naturalmente con grande fede, ma l'atto più diciamo caratteristico, che è quello tradizionale che viene compiuto da secoli, è di inserire, appoggiare la testa in un ampio foro nella pietra della roccia stessa, della grotta stessa. Poi, queste sono le cose forse più note in tutta anche la regione, nella roccia vi sono tante altre impronte. Una è un'impronta a forma di mano che si attribuisce alla mano di Santa Colomba che ve l'avrebbe appoggiata. e un'altra è una particolare impronta che ricorda la forma di un pettine che secondo la tradizione sarebbe stato usato dalla Santa Eremita. Ora, un tempo, quando andavano le acconciature con i capelli lunghi, i capelli intrecciati, eccetera, quindi acconciature più elaborate per le donne di quelle attuali, le donne che soffrivano di cefalee, quindi di mal di testa, salivano su alla roccia, che è sul fianco della montagna, e ponevano le loro forcine su questa impronta. Poi andavano nella grotta, pregavano, si raccoglievano appunto in meditazione, e al ritorno riprendevano le forcine, le rinfilavano nei capelli ed erano fiduciose che ne avrebbero tratto vantaggio e beneficio. Queste sono ritualità che certamente risalgono a epoche precristiane, ma che in qualche modo, accettate dalla Chiesa, dai credi locali, hanno contribuito a mantenere viva la fede in questi santuari e in questi santi che sarebbero stati altrimenti dimenticati, e anche a mantenere viva la fede in genere degli abruzzesi e di altri. Infatti queste tradizioni antichissime sono diffuse in tutta Italia e tutta Europa, potremmo dire, questa della grotta, della roccia, delle impronte su roccia. L'Abruzzo poi naturalmente ha una facilità, un privilegio rispetto ad altre regioni, perché è una regione montuosa, una regione, diciamo, che ha edificato la maggior parte delle sue città, dei suoi centri abitati sulla roccia e sulla pietra, e vanta numerosissime impronte di santi e sante. Quindi abbiamo piedi, mani, ginocchia, teste, anche oggetti come nel caso di Santa Colomba, toccando le quali e mettendo un braccio, una mano su queste impronte, grazie all'intercessione del santo presso Gesù e presso il Signore, si può ottenere la guarigione da diversi mali. Questa è la caratteristica, che riguardano solo ed esclusivamente malattie delle ossa, perché le ossa sono le pietre che tengono in piedi la persona umana, quindi è ovvio che in qualche modo si fa un culto su una località omologa, quindi una roccia.
Abbiamo visto quindi come Isola del Gran Sasso, che immagino sia un piccolo centro, abbia non solo il santuario di San Gabriele della Addolorata, ma anche questa grotta di Santa Colomba. Quindi davvero una concentrazione di luoghi di culto e di pellegrinaggio molto importanti. Io la ringrazio, professoressa, per essere stata con noi. L'appuntamento con lei è per il prossimo mese. Grazie anche alle voci di questo programma, Cecilia Seppia, Salvatore Cernuzio e Paolo Ondarza. A tutti voi buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Sedicesimo incontro, il santuario di San Gabriele della Addolorata.